Siamo pronti per la rassegna stampa, andiamo proprio sulle prime pagine dei quotidiani e tra l'altro con un inizio in qualche modo dedicato vicino, molto vicino alla nostra linea diretta di questa mattina. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
Buongiorno, eccoci qua. Eccoci.
Ciao Davide, buongiorno. Allora partiamo da una foto, da un'istantanea su Repubblica, una foto di italiani che lasciano il lavoro per avere meno stress, stare più vicini alla famiglia e vivere con ritmi diversi. 300.000 dimissioni, via dal lavoro per rinascere. Partiamo da qui.
Ecco, non è solo vicino, è proprio è un pezzo della vostra discussione di questa mattina, perché vedete, questa cosa delle dimissioni comincia a essere fastidiosamente riproposta come se ci fosse una quota considerevole di italiani che vivono di rendita, cioè sono tutti ricchi alla nascita, no? Per cui cioè, sapete che c'è, avevo cominciato a lavorare, ma insomma, chi me lo fa fare? Io vado, torno nell'Avito Castello e lì vado a campare con la plebe attorno che provvede alla bisogno. Ma non è così. In realtà è l'altra faccia della medaglia dell'assenza di lavoratori, dei posti di lavoro che non si possono coprire, che non si riesce a coprire. Allora cosa succede? Succede che io, che ho fatto una determinata tragitto professionale, a un certo punto mi accorgo che volendo potrei fare anche delle altre cose, perché le altre cose non trovano gente che lo fa. E allora cosa posso scegliere? Guardate, è la cosa migliore, è la cosa più importante, più bella per un lavoratore, per un professionista, per chiunque di noi nella vita, potere scegliere. Io posso scegliere di fare un'attività professionale più intensa puntando a guadagnare più quattrini, oppure dico, sapete che c'è, mi ritiro un attimo diciamo, più vicino alla casa di campagna o alla casa dei genitori o dove mi pare, o dove cioè, si vede, c'è la vista sul mare e effettivamente guadagno un po' di meno, però la qualità della vita è migliore, ho più tempo libero, faccio una scelta. Spesso capita anche che nel secondo caso ho anche un costo della vita più basso, perché le vite molto impegnate sono anche in parte molto costose, nel senso che devi necessariamente delegare una serie di cose ad altri, mentre dicevo, compresa dare l'acqua alle piante, se non riesco a tornare a casa che per 3 ore per dormire, là, devo pagare qualcuno che dà l'acqua alle piante, cioè, sai che c'è, gliela do io e risparmio. Quindi queste cose stanno tutte dentro uno stesso quadro. Ora, c'è chi ha la vocazione all'iperlavoro, no? La famosa la storia del grande manager che alla fine gli viene l'infarto perché lavora troppo, gli dicono, guardi, se non vuole crepare lei deve fermarsi, questo si ritira in campagna, via, dice, vabbè, però che faccio? Non faccio niente, faccio l'orto. Poi si avvicina, fatto l'orto, vede che vengono buoni pomodori, che sono bellissimi, dice, allora allargo l'orto, però allargando l'orto cioè, non ce la faccio più a dare l'acqua da solo, allora che faccio? Prendo qualcuno che lavora. Insomma, nel giro di 2 anni ha messo su un'azienda ortofrutticola, è necessario. Queste sono vocazioni nella vita. Per il resto uno dice mi guadagno da vivere. Quei numeri di dimissioni sono da una parte un segno di ricchezza del mercato e dall'altra di disponibilità di posti di lavoro. Ora ditemi voi se è lo stesso paese in cui si mena la storia che siamo tutti in miseria e non si arriva alla fine del mese. Ma è lo stesso paese? Perché evidentemente c'è un problema. Il problema grosso è quando metti sulle spalle di chi lavora il mantenimento di chi non vuole lavorare. E questo è un po' ingiusto.
La cosa importante comunque è non farsi una colpa delle scelte che si fanno, prendersi le proprie responsabilità. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Bollette, sconti per 3 miliardi, questa è l'apertura, tra poco ci arriviamo, nelle pagine interne. Quota 100, un fallimento costato 23 miliardi e quota 102 fa flop, meno di 4.000 domande. Lo studio IMS e UPB spinge i sindacati a chiedere al governo di aprire un tavolo per una riforma.
Allora, le meno di 4.000 domande si riferisce a quota 102. Quota 100 ha chiuso la sua stagione di vita. In 3 anni sono stati 380.000. L'ipotesi era che lo facessero in 950.000, ne mancano abbondantemente. E evidentemente ha convinto i lavoratori meno di quanto non fossero convinti i politici che lo hanno voluto, soprattutto la Lega e soprattutto Salvini. È costato 23 miliardi e 200 milioni. La grande orgoglio era quello di avere fermato la legge Fornero. Ora, quei 23 miliardi e 200 milioni non sono autofinanziati da chi va in pensione, altrimenti non sarebbero un costo, sono i soldi miei, perché adesso voglio dire, se esco e prendo il caffè c'è un costo collettivo. No, perché il caffè lo pago io, ma quelle pensioni non l'hanno pagato quelli che vanno in pensione, vanno a carico del resto della collettività. 23 miliardi e 200 milioni. Ma fosse solo questo. Il tema è che, avendo non modificato ma sospeso per 3 anni la legge Fornero, quindi avendo mentito all'opinione pubblica dicendo abbiamo cancellato la Fornero, non hanno cancellato, un accidente, l'hanno solo sospesa per 3 anni, il risultato è che all'indomani di questi 3 anni 23 miliardi e 200 milioni se ne sono andati a via per favorire la posizione di 380.000 persone, ma tutti quelli che si ritrovano la mattina dopo la fine della sospensione nella condizione in cui erano i 380.000 adesso stanno con un regime completamente diverso e con un salto di anni per poter andare in pensione. C'è qualcosa di giusto in tutto questo? C'è qualcosa di equo in tutto questo? Dice, allora vabbè, risolviamolo, proroghiamo quota 100, ma chi paga? A un certo punto la domanda uno dovrebbe pure porsela: chi paga questi costi? Perché se li pagano sempre quelli che lavorano, non è giusto, non è equo. Qui c'è un regalo che è stato fatto per 3 anni, lavoratori, Sore Cesire e Sor Augusti, sappiate che voi pagherete, ma mica una volta sola, pagherete per anni questa cosa che è grande conquista, abbiamo fatto quota 100, bravi, pagate.
Paghiamo un po' tutti, va? Ci condividiamo. Esatto. 7:17 minuti, adesso la viabilità e poi torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Grazie, naturalmente aggiornamenti più avanti nella mattinata, sono le 7:18 minuti, torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera in taglio alto, evitiamo una cattiva pace in Ucraina. Le parole sono di Boris Johnson, che è stato intervistato dal Corriere insieme ad altri quotidiani europei. Il primo ministro ha detto c'è il rischio stanchezza sull'Ucraina, c'è il rischio che la gente non veda che questa è una battaglia vitale per i nostri valori. Queste le sue parole.
Conferma anche su altre cose relative più alla vita inglese, che lui dice guiderò io il Partito Conservatore alle elezioni, ma insomma quella è un'altra parte. Mi colpisce cosa? Mi colpisce il fatto che il Corriere della Sera oggi apre con queste parole di Boris Johnson, questa intervista di Boris Johnson, in cui dice queste due cose importanti relative all'Ucraina, però sono esattamente le stesse cose che aveva detto l'altro ieri il Presidente del Consiglio Draghi al Senato, però tutti i giornali hanno aperto con i 5 Stelle che si erano divisi, siamo un po' strabici, comunque la questione è rilevante, lo ha detto Draghi, lo ha detto Johnson, lo dice chiunque abbia, diciamo così, assennatezza e senso della storia. La pace, noi vogliamo tutti la pace perché la guerra l'ha scatenata Putin, è stato un atto criminale dei russi. Noi vogliamo la pace. La pace, per volerla, bisogna che sia una pace condivisa dagli ucraini, altrimenti non è una pace, perché è una cattiva pace, cioè buttiamo un poco di ghiaccio sui bollori, fermiamo le cose così come stanno e poi ne parliamo, quella diventa semplicemente una sospensione di un conflitto che continua a durare negli anni, tra l'altro generando terrorismo, facendo dei danni inenarrabili. Quindi noi, nella trasparenza e nella chiarezza, cerchiamo la pace che comporta il fatto che la Russia torni indietro rispetto ai confini, quantomeno al 24 febbraio. Poi si discute della Crimea, ma del 24 febbraio, se passa il principio che basta invadere per prendersi il territorio, qui ci ritroviamo sotto casa. Quindi questi sono i principi, ed è benissimo che vi sia dia spazio il fatto che lo dice Johnson, ma è quello che serve al governo italiano. Segnalo che oggi sui giornali c'è poco ripreso, perché anche perché è successo abbastanza tardi e forse perché non è stato colto fino in fondo, ma ieri si è replicato il dibattito che era stato al Senato e l'abbiamo commentato ieri si è fatto alla Camera dei Deputati, però con una novità, confermata la linea del governo è quella, Draghi ha la maggioranza, amen. No, c'è una novità, ieri è stata approvata la mozione di Fratelli d'Italia, perché di fronte alla posizione atlantista, seria, coerente di Fratelli d'Italia, che è un partito di opposizione, che ha presentato una mozione per dire queste cose e appoggiare la linea atlantista ed europeista, il governo, anziché dire esprimo parere favorevole o esprimo parere contrario, ha detto mi rimetto all'Aula, il risultato ci sono state molte astensioni e quella mozione è passata. Ciò significa che la condivisione, o se volete anche una maggioranza atlantista in Italia, è molto più vasta della maggioranza di governo. Dopodiché, se qualcuno che è nella maggioranza di governo la pensa diversamente, può tranquillamente togliere l'incomodo senza che succeda nulla di grave.
Allora Davide, ci spostiamo nelle pagine interne di Repubblica, si continua a parlare della guerra in Ucraina, l'avvertimento di Xi all'Occidente, le alleanze militari minaccia alla pace, poi vengono riprese le parole del segretario generale della NATO Stoltenberg che dice a Madrid riconosceremo la Russia come pericolo principale per la NATO, la Finlandia dice siamo pronti a combattere.
Il problema non sono le alleanze militari, sì, è un uomo molto, molto attento e molto preciso nell'esprimersi. Non sono le alleanze militari il problema, sono le alleanze militari che vanno all'attacco. Perché le alleanze militari di difesa non creano problema a nessuno. Il problema è che la Cina ha coperto all'inizio, non sappiamo ad oggi quanto sia convinta di questo, e su questo Xi non ci ha detto nulla pubblicamente, e ha coperto all'inizio la Russia, nel mentre la Russia per la prima volta tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta ha deciso di utilizzare la forza per militare per spostare i propri confini. Questo è il punto, perché fino a quel giorno le guerre, che ce ne sono state tante purtroppo, e ce n'erano attive 57 nel mondo in quel momento, le guerre erano o aspetti locali, o come è stato in Serbia, dove giustamente c'è stato un intervento dei bombardieri, col consenso peraltro della Russia, per eliminare un genocida come Milosevic, erano delle guerre di maniaco-depressivi fanatizzati locali contro la civiltà e la pace. E allora quelle erano guerre che comportavano anche il nostro intervento, come è stato in Afghanistan. Ora, il tema della Crimea è completamente diverso, perché è l'intervento di una potenza militare vincitrice della Seconda Guerra Mondiale e nucleare per spostare i confini. Con questo Xi non è che può dire sono le alleanze che nuocciono al mondo, è l'alleanza con chi attacca che nuoce al mondo.
7:24 minuti, andiamo sulle pagine sportive.
La prima della Gazzetta dello Sport titola Traoré, la mossa del diavolo, il Milan batte un colpo, il jolly del Sassuolo obiettivo dichiarato, servono 25 milioni. Il Corriere dello Sport, c'è solo l'Inter, presi Lukaku e molti altri importanti, altri tre colpi in canna. Poi gli esami di Gnonto al centro pagina, c'è una bella fotonotizia, gli esami non finiscono mai, la maturità dell'azzurro ha dichiarato sono più tranquillo quando sono in campo, magari a giocare per la nazionale piuttosto che a dover fare gli esami. Lo comprendiamo,
capiamo,
tra l'altro.
Capiamo.
Sì, ovvio. Tra poco torniamo in diretta con Davide Giacalone.
Sono le 7:29 minuti, torniamo in rassegna stampa, andiamo a pagina 20 del Sole, a pagina 9, scusatemi, del Sole 24 Ore, frodi sui bonus, cabina di regia tra Guardia di Finanza e MEF, economia sommersa, il ministro Franco all'anniversario delle Fiamme Gialle sui falsi crediti d'imposta, avanti con il recupero, e ci sono anche le parole del comandante generale della Guardia di Finanza Zafarana, priorità alla lotta all'evasione anche internazionale, se ne parla anche sulla Stampa che a questo dedica un'intera pagina dal titolo L'Italia delle truffe.
Giusto per avere qualche numero, diciamo 30.000 quest'anno, 30.000 percettori del reddito di cittadinanza che non avevano diritto, appena 5 miliardi e 600 milioni di truffe sui bonus, in testa quello 110%, nulla tenenti con crediti d'imposta spaventosa per 2,5 miliardi, 2 miliardi e 500 milioni di crediti d'imposta per gente che non aveva nessun credito, questo diciamo così per gradire. Ora il tema qual è? Che questo è il rapporto della Guardia di Finanza. Se la sora Cesira e il sor Augusto, che sarebbero i finanziatori di questo denaro che la Guardia di Finanza, cioè noi, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'esercito ci viene in piedi, ci dice che è finito nelle tasche di chi non doveva finire, e dicono ok, perfetto, ce lo ridanno? Ce lo ridanno? Se non ce lo ridanno li puniamo? E questo non tocca alla Guardia di Finanza, tocca alla giustizia. Perché la cosa che fa incavolare di più, e poi questo del mattino uno tende a essere ottimista, ma è quello che mi comunichino ogni anno che c'è un sacco di gente, un sacco di soldi miei e della sora Cesia e del sor Augusto che se li sono solati, e che però poi mi comunicano a fine anno, oh, di quel, ti ricordi che ti hanno fregato i soldi? E abbiamo recuperato poca roba perché, sai, la lungaggine, la difficoltà dell'indagine. No, questo è intollerabile, questo è il punto. Per cui io tendo a credere che quei numeri della Guardia di Finanza siano similari alla realtà. Non posso, posso essere sicuro che siano identici perché non ho un verdetto di giustizia. Ma lo voglio, porca miseria, perché nei costi, quello che pago, c'è pure la giustizia però, eh.
Allora Davide, in quest'ultimo minuto abbondante che ci resta parliamo del Movimento 5 Stelle, apertura del Messaggero. Conte, prime crepe nel partito, l'ex premier conferma la fiducia al governo Draghi, ma tra i reduci del Movimento c'è, indovinate un po', divisione.
Sì, cioè, indovina un po'. Diciamo che quando la politica esiste può capitare che l'interesse tenga assieme linee politiche diverse, no? Pensate voi alla Democrazia Cristiana, anche al Partito Socialista, al Partito Comunista anche aveva diverse linee politiche. Tu hai due, mettiamo, linee politiche diverse, ma che accettano di convivere all'interno dello stesso partito perché condividono un sistema di valori. Io non avevo mai visto però una linea politica divisa in due partiti. È la prima volta che riesco a vedere una specie di due per uno all'incontrario, cioè nel senso prendi una linea politica e compri due partiti. Perché fanno a gara, sai, io sono con, io me ne vado da voi perché io sono con Draghi, e quello dice: ma sei scemo, io sono con Draghi più di te. Ma no, ma io me ne vado perché sono atlantista. Ma come ti permetti di darmi lezioni di atlantismo? Io sono più atlantista di te. È una scena comica, non a caso il fondatore, devo dire, diciamo, aveva un talento da questo punto di vista. Qual è il problema? Perché qualcuno invoca l'intervento di Grillo, ma è inutile che invocano Grillo. Grillo ha creato un prodotto che funziona contro. Ed è dal 2018 che sono al governo, e non, al governo non ci puoi stare contro, devi fare qualche cosa, il risultato è quello che vedete. Se il problema fosse solo del Movimento 5 Stelle, uno dice vabbè, uscimmo a rivedere le stelle, come diceva il padre Dante, e risolviamo la questione. Non è così, perché molti gruppi politici raccolgono i voti contro e sono incapaci di qualsiasi cosa per, ma questo anche gli elettori dovrebbero porselo il problema.
Alle 7:34 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Seria, Biagio Antonacci alle 7:50 minuti, Non Stop News su RTL 102.5. Cominciamo a chiacchierare di attualità, perché in questi giorni leggiamo su tutte le prime pagine dei giornali della grande emergenza siccità nel nostro paese. Le regioni chiedono lo stato di emergenza, mentre si cercano ovviamente soluzioni per salvare soprattutto il settore dell'agricoltura, che è particolarmente colpito dalla mancanza di acqua. Ne parliamo in diretta con il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno, ben ritrovato.
Buona giornata a tutti voi.
Buongiorno, buongiorno Prandini, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, la siccità, ci raccontano che durerà ancora diverse settimane, quindi è sempre più importante muoversi in anticipo con misure straordinarie. Che misure servono?
Ma sicuramente serve un grande coordinamento a livello nazionale, anche con il coinvolgimento della Protezione Civile, perché mai come in questo momento dobbiamo dare delle priorità. Ovviamente al primo posto c'è il consumo umano, subito dopo ovviamente viene il comparto agricolo, non solo per dare una risposta agli imprenditori che hanno investito in questi mesi nelle fasi di coltivazione e quindi dobbiamo accompagnare fino a quando arriveremo al raccolto, ma soprattutto perché poi questo andrebbe ad impattare in termini economici in modo significativo sui cittadini, sui consumatori, laddove noi dovessimo perdere ulteriormente la capacità produttiva.
Infatti Prandini, le chiedevo a questo punto se c'è la possibilità così immaginabile, ipotizzabile, che vengano a mancare prodotti sulla tavola degli italiani.
Non rischiamo di perdere completamente dei prodotti, rischiamo però in modo significativo di diminuirne, come dicevo, la capacità produttiva. Purtroppo già oggi con la situazione attuale noi abbiamo perso parte dei raccolti, già sulle semine autunno-invernine, perché questo periodo di siccità è particolarmente prolungato, non ce lo ricordiamo a memoria d'uomo, quindi ad esempio per quanto riguarda il grano, per quanto riguarda l'orzo, abbiamo già avuto una diminuzione media del 15% su tutto il territorio, con delle punte del meno 30% di quello che è già stato raccolto. Oggi rischiamo tantissimo per quanto concerne ad esempio il mais, dove in alcuni territori siamo già a una perdita del 70%.
Proviamo a quantificare i danni anche dal punto di vista economico. A quanto potrebbe ammontare per ora la perdita?
Da quello che noi abbiamo stimato, in questo momento la perdita ha superato i 3 miliardi di euro in termini di valore economico, ma noi abbiamo un effetto moltiplicatore all'interno della filiera agroalimentare, perché questo è quello che noi fotografiamo all'interno delle imprese agricole. Dobbiamo sempre tenere presente che questo poi si traduce in una fase di lavorazione, di trasformazione del prodotto e soprattutto nel garantire occupazione.
Tra l'altro, Presidente, aspetto di cui magari si parla poco, ce lo ricordava lei, ce lo ricordava Coldiretti, la siccità sì distrugge le coltivazioni ma favorisce anche i roghi, quindi bisogna prevenire anche questo aspetto.
Sì, è una piaga purtroppo che riguarda in modo particolare nel contesto europeo il nostro paese, perché poi ci sono delle persone che paradossalmente, cercando poi di avere una forma di vantaggio nel distruggere aree agricole perché poi magari possano passare anche in termini edificatori, in termini di prospettiva futura, soprattutto nelle zone più belle che il nostro paese ha, quelle di carattere turistico, pensiamo a quello che era avvenuto l'anno scorso in Sardegna e quello che sta già avvenendo purtroppo anche in tanti territori nel bruciare macchia mediterranea, e quindi serve grande attenzione nel preservare quello che è il territorio, ma soprattutto nelle campagne, nel non far mancare acqua, perché questa situazione si potrebbe allargare ulteriormente.
Chiaro. Pochi giorni fa lei, Presidente, ha mandato una lettera a Draghi, al Premier, no? Facendo una serie di richieste, facendo anche riferimento al piano nazionale per gli invasi, che certamente non è proposta nuova. Ci aiuta un po' a capire intanto in che cosa si traduce la richiesta di stato di emergenza, che cosa favorirebbe se questo venisse approvato, e ci racconta di cosa si tratta quando si parla di piano nazionale degli invasi.
La richiesta di emergenza ha un effetto immediato nel coordinare tutte le regioni che in questo momento sono particolarmente colpite proprio dall'effetto della siccità, molte di queste al nord. È continuo il confronto anche con i presidenti delle regioni, con gli assessori competenti, penso al Piemonte, penso alla Lombardia, all'Emilia Romagna, al Veneto e via dicendo. Contestualmente serve anche una regia di carattere nazionale, perché noi abbiamo pochissima acqua, quella poca che abbiamo, come dicevamo precedentemente, la dobbiamo utilizzare con delle finalità ben precise, senza, diciamo così, perdere una sola goccia. Il secondo effetto invece della richiesta che noi abbiamo fatto direttamente al Presidente del Consiglio, noi lo chiedevamo da anni, purtroppo non è stato inserito nel PNRR, ma non basta il PNRR, serve una programmazione come sistema paese. Noi siamo purtroppo il terzo paese nel fondo della graduatoria nel contesto europeo che investe sulle risorse idriche, siamo al terzultimo posto, e quindi un nuovo piano invasi. Rispetto ai cambiamenti climatici, se noi non saremo in grado di trattenere più acqua piovana, questa situazione si ripeterà negli anni, ne tratteniamo solo l'11%, dovremmo arrivarne almeno a trattenere il 52-53%, come stanno facendo i paesi più avveduti. In questo modo siamo in grado di garantire non solo quelli che sono, diciamo così, la continuazione nell'avere disponibilità di acqua nelle fasi legate all'irrigazione, ma contestualmente ovviamente anche dare una risposta rispetto a quelle che sono le necessità in genere delle attività produttive, ma soprattutto dei cittadini e dei consumatori.
C'è il tema della raccolta ovviamente dell'acqua, c'è il tema della manutenzione poi delle reti idriche, ne parliamo ogni anno, e poi inevitabile il cambiamento climatico, perché anche quello impone delle riflessioni, dei cambiamenti strutturali. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Ci ha raggiunto il leader della Lega Matteo Salvini, buongiorno Salvini, come sta?
Buongiorno dal raccordo, buona prova scritta, l'ho fatta a mio figlio 5 minuti fa e magari c'è qualcuno che è in ritardo al volo e sta cercando il buco per la macchina un bocca al lupo ragazzi, godetevela perché ve lo ricorderete per tutta la vita.
Ci uniamo anche sono noi. Scenari diversi, io vedo il mare, sono sul lungomare di Napoli, lei vede il raccordo, c'è qualcuno
io
che vede un foglio bianco
davanti a me, sì, non è il mare.
Va meglio a Galletti questa volta. Allora, ecco, onorevole, cominciamo subito ovviamente dai fatti di stretta attualità. Partiamo dalla crisi dei 5 Stelle. Ha sentito Di Maio?
No, onestamente non metto il becco in casa altrui, anche perché i problemi degli italiani non sono se vince Conte o vince Di Maio, non essendo il derby Milan-Inter. Ieri finalmente, dopo settimane di attesa, il governo ha approvato il decreto per gli sconti bollette, luce e gas. Spero che le beghe dei 5 Stelle non occupino le pagine dei giornali per altre settimane, perché rallentano ovviamente tutto quello che bisogna fare. Faccio un esempio, il decreto siccità, se piove o non piove non è nella disponibilità di Salvini o del Parlamento, e visto che non piove da troppo tempo in buona parte d'Italia, occorre dare subito i soldi necessari agli agricoltori e agli allevatori per evitare la fame, e non vorrei che queste beghe, siccome il ministro dell'agricoltura dei 5 Stelle però Di Maio non è più dei 5 Stelle, quindi non si sa chi fa cosa, rallentassero quella che è la vita reale, perché le vacche non aspettano, i raccolti non aspettano, e se l'acqua non piove dal cielo occorre lavorare con quella che c'è in terra.
Salvini, però, è stato lei stesso a dire che Di Maio potrebbe rappresentare a questo punto un problema con il suo ruolo di ministro, cioè per chi, si è chiesto, lei
certo,
va in giro.
Con una guerra in corso che spero e lavoro in ogni maniera perché finisca il prima possibile, avere un ministro degli esteri senza partito, perché questo è sicuramente per un paese importante come l'Italia non è il massimo della vita. Non siamo noi a chiedere mezza poltrona in più o in meno, sicuramente che il ministro degli esteri abbia fatto la scelta di mandare a quel paese il partito con cui è stato eletto, con una guerra in corso, con delle trattative, con la ricerca del gas, solo in Italia poteva succedere. Detto questo, stiamo qua a commentare i problemi di Conte e Di Maio per 15 giorni, magari voi sì perché dovete farlo giornalisticamente parlando, io no. Ad esempio lo sconto benzina, a proposito delle macchine che vedo davanti e di fianco a me, deve essere rinnovato entro il mese di giugno, quindi entro i prossimi giorni, e noi stiamo lavorando come Lega perché sia anche superiore ai 25 centesimi al litro, perché già adesso con lo sconto di 25 centesimi al litro, qua sul raccordo il litro di super arriva a 2,20 euro, quindi non può essere un'estate di sangue dal punto di vista dei consumi.
Senta, l'altro giorno il premier Draghi ha detto che chi è contro l'invio di armi vuole che l'Ucraina si sottometta, e potrebbe essere stata questa una delle cause, no, che hanno scatenato tutto ciò che stavamo raccontando a proposito dello strappo fra Di Maio e 5 Stelle. Questione armi a Kiev, qual è la sua posizione, che fare adesso?
Che aiutare l'Ucraina a difendersi è stato un obiettivo di tutto il mondo fin dal primo minuto. Siamo al quarto mese di guerra, ormai la maggior parte dei paesi al mondo e la stragrande maggioranza degli italiani chiede che a parlare sia la diplomazia, che l'arma più forte torni a essere il dialogo. Quindi noi stiamo continuando a sostenere in ogni maniera possibile, economica e umanitaria, stiamo accogliendo, ormai siamo quasi a 150.000 bimbi e donne dall'Ucraina, e questi sono profughi veri in fuga da una guerra vera, ben diversi da quelli che sbarcano a migliaia sulle coste calabresi, pugliesi e siciliane col telefonino e le scarpette da tennis. Però l'invio di armi a oltranza non è sicuramente la soluzione.
Beh, però in Parlamento alla fine è andata diversamente da questa linea.
Ma in Parlamento il premier Draghi ha parlato di pace, di cessate il fuoco, di disarmo, di difesa dell'Ucraina, però soprattutto rispetto a quello che si faceva e votava e diceva due mesi fa, centrale è stato il tema del cessate il fuoco, del riavvicinamento. Ma pensate anche al premier francese Macron, presidente francese Macron, che giustamente dice che bisogna riportare le parti intorno al tavolo. Qualcuno, leggo oggi l'intervista del premier britannico Boris Johnson, pensa che la guerra debba andare avanti a oltranza? Io penso e spero di no, perché se questa guerra andrà avanti mesi o addirittura anni, per i lavoratori italiani, parlo di Italia, al di là delle vite in Ucraina che sono ovviamente le più importanti, sarà un disastro. perché qua c'è qualcuno che parla di guerra, parla di armi, e facendo questo mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia. Guardiamo quanto costano, ripeto, gas, luce, benzina, certo,
l'energia,
prime.
Sì. Salvini,
quanto prima finisce la guerra,
tanto meglio per
tutti.
Quanto
prima anche in Italia si potrà tornare a lavorare. Poi ci si aggiungono i geni di Bruxelles che mettono fuori legge le auto a benzina e diesel dal 2035 col voto contrario della Lega per fare un favore alla Cina. Cioè qua non si aiuta l'ambiente perché i diesel ultima generazione emettono sostanzialmente zero e si mette l'Italia e l'Europa nelle mani della Cina, rischiando di licenziare 100.000 operai. Ditemi voi la follia ideologica del tutto elettrico domani mattina, che senso ambientale, economico e lavorativo ha? Zero, un suicidio.
Allora, lei ci tiene molto, lo diceva anche all'inizio, alle questioni che poi mettono le mani in tasca agli italiani in qualche modo. Allora mi piacerebbe andare sul tema di quota 100, no? È stato pubblicato, certo, questo studio in cui si dice che insomma le richieste sono state ben di sotto di quello che ci si attendeva, e lo stesso valga anche per 102. Insomma, lo definiamo un flop?
No, mezzo milione di lavoratrici e lavoratori che hanno potuto scegliere di andare in pensione grazie a quota 100, lasciando il posto a tanti giovani.
Sono 380.000, non ci arrivano a mezzo milione.
Le domande presentate sono quelle, 380.000 sono già in pensione, esatto. Si pensa che si possa arrivare al mezzo milione. Qua stiamo parlando di 380.000, siamo a quelli andati oggi, che non ce la facevano più. Dopo 38, 39, 40 anni di lavoro, di fabbrica, di casa di riposo, di camion, di taxi. Quindi sono orgoglioso di questa scelta che ha permesso, ripeto, diritto alla pensione sacrosanta a centinaia di migliaia di italiani. E soprattutto ha lasciato quei posti di lavoro liberi per i giovani. Entro il 31 dicembre, se il Parlamento non farà nulla, tornerà in vigore la legge Fornero, questo è uno dei punti fermi della Lega. Cioè, la legge Fornero, ricordo a chi ci ascolta, sarebbe 5 anni di lavoro in più, quindi fino a 66 e 67 anni per poter andare in pensione. Ecco, dopo la pandemia e con una guerra in corso, allungare l'età pensionabile di 5 anni sarebbe un record a livello europeo, sarebbe assurdo. Quindi noi stiamo lavorando per quota 41.
Senta, ma alla luce...
di lavoro sono più che sufficienti per potersi godere qualche anno di famiglia.
Alla luce del cambio, chiamiamolo così, di fisionomia, no, del Movimento 5 Stelle, tutto ciò che abbiamo visto in questi giorni, quando si deve andare a votare?
La scadenza è a marzo dell'anno prossimo. Io più che alle beghe, alle divisioni, alle scissioni, alle poltrone degli altri, penso e lavoro sulla qualità per occupare questi mesi, non con la legge elettorale o lo ius soli. Faccio l'esempio delle cartelle di Equitalia, sono 140 milioni di cartelle dell'Agenzia delle Entrate, le famose buste verdi. Quando arrivi a casa e trovi nella busta delle lettere o dal portinaio la busta verde, ti fa il segno della croce. Ecco, fermare l'invio di queste 140 milioni di cartelle esattoriali è una priorità di oggi.
No, ma io parlavo del voto, cioè lei non è d'accordo con chi propone a questo punto il voto anticipato?
Ma
cioè si aspetta marzo 2023?
Lei pensa che la maggioranza dei parlamentari si mandi a casa senza aver maturato...
No, ma io le chiedo cosa pensa lei.
No, io non penso che questo Parlamento si manderà a casa, penso che si inventeranno 18 partiti o partitini pur di sopravvivere. Penso che una parte dei parlamentari che abbiano seguito Di Maio lo abbiano fatto perché nei 5 Stelle c'è la regola del doppio mandato e non ti fa il terzo e vai a casa, e qua c'è gente che ha voglia di essere eletta. Io penso che molti parlamentari, più che alle bollette della luce o allo sconto benzina, stiano pensando alla propria rielezione l'anno prossimo. Sarà triste da dire, ma così è.
Quindi giusto aspettare marzo 2023.
Io penso che sarà a marzo dell'anno prossimo.
Chiarissimo.
E ci stiamo preparando. Ricordo a chi ci ascolta che in 38 città si vota domenica per rieleggere il sindaco.
Certo, c'è ballottaggio.
Avremo modo di occuparcene. Questo è il commento del leader della Lega Matteo Salvini. Grazie per essere stato con noi e buona attesa sul raccordo.
Buon traffico. Come va il traffico? Ci dia un'informazione in tempo reale, che tra poco abbiamo la viabilità.
Abbastanza scorrevole, quindi l'aereo prendo e vado a Monza stamattina e ad Alessandria stasera.
Molto bene, a grazie presto. Al leader della Lega Matteo Salvini, a presto, buon lavoro. Allora, stamattina ci siamo occupati di molti temi che hanno a che vedere strettamente col mondo del lavoro. Siamo partiti da una notizia che ci ha molto colpito, cioè quella delle grandi dimissioni, più di 300.000 persone che lasciano il lavoro per, in un certo senso, raccontano, rinascere. Vi vogliamo presentare, per parlarne insieme, per partire da qui, una bella realtà che parte proprio da Napoli, IPE Business School, che forma, ce lo dicevamo poco fa, i nuovi manager, quindi molto interessante come realtà. È con noi il presidente Antonio Ricciardi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, come si interpreta questo dato? Così tante persone che mollano il lavoro?
Intanto non enfatizzerei troppo questo fenomeno, che nasce in America e si sta sviluppando anche in Europa, anche perché chi si sta dimettendo poi, quando non trova subito il lavoro, ci ripensa, quindi bisogna vedere un po' l'effetto lungo. Indubbiamente è un dato di fatto, i ragazzi, soprattutto 25-26 anni, vengono assunti, ragazzi che hanno subito gli effetti un po' psicologici della pandemia, e in quel momento vengono assunti. La prima difficoltà, il primo scontro che trovano con qualche superiore, qualche a livello gerarchico, abbandonano anche in maniera spettacolare, cioè comunicano questo abbandono il giorno prima su TikTok, no? E poi vanno dal capo e dicono: io me ne vado.
Quando a quel punto lo sa già, perché i figli l'hanno visto su TikTok.
È proprio così, quindi no, la sorpresa è venuta meno e quindi c'è questa situazione. Indubbiamente però le aziende con le quali lavoriamo, perché noi è una business school che lavora con 62 aziende partner, con 15 aziende promotrici che assumono i nostri allievi, che noi formiamo con diversi master in finanza, marketing, gestione di risorse umane e accounting, ecco, questi ragazzi devono essere curati e bisogna gestirli in maniera diversa. Hanno bisogno, quando chiedono un benefit, non chiedono né l'auto né un maggior incremento di stipendio, ma chiedono tempo libero. Allora le aziende si stanno anche organizzando in termini di orari settimanali, e quindi le aziende più appili, che attraggono di più, sono quelle che chiudono il lavoro il venerdì, certo, il venerdì alle ore 14, quindi che non hanno, diciamo, danno maggior tempo libero. E con le aziende con le quali lavoriamo ci dicono, nel momento in cui facciamo un colloquio di assunzione, e assolutamente non potremmo mai dire, come diciamo una volta: ma tu sei disposto a dare la vita per l'azienda? Assolutamente no,
è fuori tempo.
No.
Assolutamente no, non vogliono dare la vita per l'azienda, vogliono qualcos'altro dalle aziende, e quindi si stanno organizzando. E quindi alcune aziende, nostre partner, utilizzano gli spazi, restringono gli spazi di lavoro e dedicano spazi per le palestre. Cioè in azienda, chiaro, c'è la palestra,
sì,
diciamo,
certo.
E quindi è per far, come dire, dedicare un po' di tempo, quindi un tempo non full time per il lavoro.
Sì, il tema è il work-life balance, no? Viene definito così, cioè bisogna bilanciare davvero vita e lavoro. Ma le devo fare una domanda, perché lei ha citato TikTok, quindi io sono curiosa: ma i manager su TikTok ci devono stare o non ci devono stare?
Io non ci sto, nel senso che ci stanno i miei figli, ma io non ci sto, nel senso che è un fenomeno, però attenzione, che bisogna curare, osservare. Ecco, chi gestisce i giovani, questi giovani che stanno cambiando stile di vita completamente in tempi rapidissimi, allora bisogna costantemente adeguarsi e venire incontro. E quindi alla sua domanda, sì, diciamo, bisogna starci, bisogna conoscere, altrimenti si rimane spiazzati. Quindi attenzione, per un'azienda che risorse vanno via dopo che tu le formate e crea un buco su quello spazio, su quel lavoro, sostituirle è difficilissimo, anche perché in questo momento, scusate il termine un po' così, manca la materia prima, cioè non ci sono giovani per inserire nel lavoro. Per il calo demografico in questo momento le aziende hanno grossa difficoltà a trovare ragazzi e ragazze che possono essere inserite su funzioni di responsabilità anche di carattere, certo, manageriale.
Lo vediamo, lo sentiamo tutti i giorni anche con gli ascoltatori che ci segnalano delle storie veramente di difficoltà nel trovare le persone giuste, i profili giusti. Da qui l'esigenza di formare quelli che saranno i leader, i manager di domani e di farlo bene. Ringraziamo Antonio Ricciardi, presidente dell'IPE Business School, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie davvero, le auguriamo buon lavoro, a presto.
Arrivederci, grazie.
Fred De Palma con Ecstasy alle 8:39 minuti. Continuiamo a parlare di giovani che per esempio preferiscono evitare di lavorare in un certo periodo della vita pur di non guadagnare troppo poco, per esempio. Ma parliamo anche di un altro tema che abbiamo toccato nei giorni scorsi, che erano le difficoltà di molte compagnie aeree low cost. Cioè mettiamo insieme tutto, perché con il nostro ospite possiamo parlare di tutto questo. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Framar, Simone Maffeis. Framar non sta trovando lavoratori, nello specifico ce lo facciamo raccontare, per le pulizie degli aeromobili. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori, grazie per l'opportunità.
Buongiorno, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, nella sola provincia di Bergamo cercate circa 70 persone. Noi ieri abbiamo fatto una lunga telefonata per organizzare questo spazio. E lei a un certo punto è arrivato a dirmi: io sono al punto in cui dico a questi candidati: ditemi quanto volete guadagnare. Eppure
ci sono alcune difficoltà a fare incontrare la domanda con l'offerta. Io ho ascoltato prima il vostro ospite, che ha parlato prima di me, sul tema di lasciare liberi i collaboratori il venerdì pomeriggio. Ecco, noi il venerdì pomeriggio di solito iniziamo i turni di lavoro, perché ci occupiamo di manutenzioni straordinarie anche in ambito aeronautico e non solo. Quindi noi iniziamo il venerdì pomeriggio di solito e terminiamo l'attività anche la domenica notte. Quindi conciliare quello che è l'attività del weekend diventa per alcuni candidati inconciliabile. Quindi anche la questione economica alcune volte ritengo di dire che non sia il solo punto di difficoltà.
È così, c'è un cambio di esigenze evidentemente, ma che tipo di profili cercate? Cioè più giovani, comunque persone che abbiano già un po' di esperienza, chiunque, basta che venga a lavorare, ci aiuti?
Come raccontavo nella lunga telefonata con Enrico ieri, noi quello che cerchiamo è personale che abbia voglia di mettersi in gioco. Noi li accompagniamo lungo un percorso formativo che ci occupiamo facendolo in azienda. E quindi non abbiamo oggi necessità di personale che abbia altissime esperienze anche nel settore nostro, perché ripeto, li accompagniamo con un percorso di affiancamento ai nostri capi squadra, ai capi cantieri. Quindi quello che cerchiamo è che ci diano disponibilità del loro tempo, che venga giustamente remunerato secondo i contratti nazionali che oggi noi sigliamo costantemente e applichiamo, e che ripeto abbiano voglia di trovare delle opportunità anche in nostra azienda. Fare pulizie oggi non è uguale allo stesso tempo che lo si faceva anni fa. C'è molta tecnologia, c'è molta innovazione. Noi, ci ripeto, ci occupiamo anche di pulizie tecniche altamente specializzate, e quindi chiedo anche ai giovani che ci stanno ascoltando in questo momento che anche da noi possono trovare quella passione, quella voglia di mettersi in gioco per affrontare delle esperienze nuove.
Ecco, questo è un po' il tema che le avrei sottoposto, cioè ma perché un giovane oggi dovrebbe lavorare in un settore come questo? Perché abbiamo capito che spesso è una questione di appeal, davvero. Quindi bisogna che ci sia una motivazione forte per fare una scelta di questo tipo.
Sì, giustamente. Noi stiamo già avendo questo problema, perché ci siamo posti già la problematica da diversi mesi, con delle società che ci stanno aiutando in queste scelte, facendo questionari interni, dei sondaggi. Abbiamo capito che il settore va reso attrattivo. Dobbiamo dare ancora dignità ai nostri collaboratori, renderli appassionati e attaccati a questo lavoro. E quindi per fare questo ci stiamo impegnando con delle accademie interne che stiamo facendo da 2 anni. Noi con la Facoltà di Ingegneria di Bergamo promuoviamo il nostro Master in Management Clinic, siamo già alla 2ª edizione. Facciamo delle politiche attive aiutando anche i collaboratori a perseguire, per chi non ce l'ha, la patente di guida, quindi aiutandoli in questi percorsi anche difficili in alcune situazioni. E faremo un'accademia interna nella sede che stiamo realizzando nuova, e dando anche la possibilità ai ragazzi che non hanno di fare dello smart working presso le nostre aziende, e perché no, cercare anche di catturarli poi durante questo percorso di formazione.
Certo, ecco, noi ci stiamo provando. Ma queste 70 persone che cercate solo nella provincia di Bergamo, al primo approccio con voi, quanto guadagnano? Più o meno?
Anche sul tema sento tante differenze di dati che indicano. Sicuramente dipende dall'inquadramento, dal monte ore, ma io ho chiesto ieri ai nostri HR per avere un'idea. Noi oggi abbiamo 1000 collaboratori in azienda, quindi abbiamo una galassia di contratti, differenze di fasce di prezzo e di condizioni contrattuali. Le do un dato: un operatore che si approccia oggi al nostro mondo del lavoro e che svolge attività per 40 ore settimanali può raggiungere anche uno stipendio di 1200 euro netti mese.
Ecco, quindi certo, all'inizio.
Deve avere un percorso d'ingresso, avere delle capacità e delle esperienze. Certo. Abbiamo altri collaboratori che guadagnano anche 50-60% in più, però ripeto.
Sì. E poi insomma è un investimento, uno si affaccia a un'azienda, guadagna comunque uno stipendio che non è già poco rispetto a quanto ci raccontavano stamattina, abbiamo dedicato a questo tema la prima ora di chiacchierate con gli ascoltatori, eppure ecco, ci sono queste difficoltà.
Voglio fare una premessa, abbiamo 850 collaboratori tutti assunti a tempo indeterminato,
quindi insomma c'è anche da questo punto di vista una certa sicurezza che può essere poi garantita. Sì. Grazie a Simone Maffeis, amministratore delegato di Framar. Abbiamo cercato di dare voce, come oramai siamo abituati a fare qui su RTL 102.5 per fare una funzione proprio di servizio, ecco, se avete voglia potete candidare,
cosa si muova,
candidatevi direttamente in questo caso a Framar, chiamateci, poi vi diamo insomma i contatti se qualcuno vuole intraprendere questa strada. Ci sono ben 70 posizioni aperte solo a Bergamo, poi in altre sedi in Italia.
8:50 minuti, torniamo in diretta da Napoli e da Milano, due studi collegati, e saremo con voi, vi porteremo attraverso il lungomare di Via Caracciolo in diretta dal Pizza Village fino a domenica. Vogliamo subito dare il buongiorno a Maurizio De Giovanni, non ha bisogno di presentazioni. Benvenuto, bentornato.
Buongiorno, grazie. Per colpa di questo fatto che non ho bisogno di presentazioni, nessuno mi presenta.
No,
vorrei tanto essere presentato almeno una volta nella vita.
Vabbè, lo diciamo senza piaggerie, uno dei più importanti scrittori italiani. Dai. Ha creato delle serie di incredibile successo che vanno dalla letteratura, poi ovviamente anche sugli schermi. E siamo qui per parlare anche della tua nuova uscita editoriale, Un volo per Sara, edito da Rizzoli. C'è al centro della vicenda la storia di un aereo caduto, e noi in Italia ne abbiamo sentite un po' di queste storie. C'è un riferimento all'attualità in questo?
Sì, io avevo già una storia per scrivere questo libro di Sara, che è il quinto della serie. Poi però la notizia del 24 ottobre dell'anno scorso della caduta di questo piccolo aereo appena partito da Linate, diretto in Sardegna, per fortuna tra virgolette caduto su una palazzina in ristrutturazione, altrimenti il bilancio sarebbe stato enormemente più grave, in cui morirono tutti e 8 gli occupanti di questo aereo, stimolò la mia fantasia e cambiai in corsa la trama adattandomi. Così funziona insomma con la narrazione prende comunque le mosse dall'attualità, succede sempre.
Ecco Maurizio, buongiorno. Volevo farle anche io una domanda proprio in merito alla strutturazione, no, dei suoi romanzi. Capita a volte di partire dalla fine, o appunto come nel suo ultimo libro c'è una narrazione continua?
Sì, allora ci sono alcune cose che necessariamente da preordinare. Una trama, soprattutto nel genere di libri che scrivo io, no? In cui è necessario stabilire un evento criminale, quindi chiaramente un responsabile, alcuni che sembrino responsabili, una vittima, eccetera. Però poi per fortuna, perché altrimenti sarebbe noiosissimo scrivere, i personaggi decidono di prendere le loro strade e di fare di testa propria, e tutto il resto della scrittura, fermo restando quello che hai preordinato, all'interno di questo perimetro, insomma, diciamo, che si traccia all'inizio, i personaggi decidono di muoversi come scelgono loro, e questo è, direi, la parte più divertente, la parte più diciamo quella in cui lo scrittore stesso diventa lettore di se stesso, ed è molto divertente.
È molto divertente, tra l'altro i personaggi di Maurizio De Giovanni sono tutti fatti, sembrano nascere sulla carta ma già pronti per essere trasposti poi nella versione televisiva. No? Ne abbiamo un sacco di Bastardi di Pizzo Falcone, Commissario Ricciardi, cioè ce ne sono vari. Li pensa mentre li scrive o le vengono proprio pronti per la TV, per il cinema?
No, io racconto le mie storie per come le vedo, quindi non penso alla trasposizione, per fortuna, perché influenzerebbe anche e diventerebbe una sceneggiatura. No, io preferisco scrivere romanzi, mi diverto a scrivere romanzi. Poi che le storie vengano condivise dal maggior numero di persone possibili, ma mediante la televisione, ma anche mediante gli audiolibri, che sono un altro aspetto di racconto creativo molto interessante, e i fumetti anche. Io sono fortunatamente trasposto spesso e volentieri anche in fumetti. Devo dire che è una parte bella, ma si allontana dalla creazione del romanzo, che è quella primaria.
Senta, ma prima di salutarla, no? Noi lo ricordavamo in apertura, siamo qui in diretta da Napoli fino a domenica, non solo per parlare di pizza, anche per descrivere questi posti, questi luoghi che ovviamente lei conosce bene, anzi è lei a insegnarli a noi. Ci racconta che cos'è Napoli per lei e ci salutiamo qui.
Guardi, in forma molto breve, perché ci sarebbe da parlare chiaramente per giorni e giorni senza esaurire l'argomento, io direi che Napoli per un napoletano è come quelle madri un po' sovrabbondanti, un po' invadenti, che alzano un po' troppo la voce, che uno magari a volte si vergogna un po' di presentarle agli amici, ma che non cambierebbe mai, perché comunque si tratta della propria madre. Napoli è una parte fondamentale di tutto il nostro modo di parlare, ed in sintesi estrema è l'unica città sudamericana fuori dal Sud America.
L'unica città sudamericana fuori dal Sud America. Maurizio De Giovanni, libreria con Un volo per Sara, edito da Rizzoli. Grazie per essere stato con noi.
Grazie
a presto
a voi,
e buon lavoro.
È un grande piacere vederti.